Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è 25 aprile, una data particolare per gli italiani. Noi preferiamo fare meno retorica ed attenerci alla verità e raccontare una storia interessante e importante per i cattolici, legata un po' a questa data, il 25 aprile. È la storia dell'arrivo della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano. Genazzano è un paese più a sud di Roma, più o meno sulla via Prenestina, diciamo così, con una deviazione, e in qualche modo un paesino che nei secoli andati era feudo della famiglia dei principi di Colonna, e il paese anche dove è nato Martino V, Papa Martino V, il Papa poi che pose fine al Concilio di Costanza e a tutte le divisioni. Ed è questa storia legata alla Madonna del Buon Consiglio, all'immagine della Madonna del Buon Consiglio, che arrivò miracolosamente in questo paese. Allora, arrivò più o meno, diciamo così, proprio il giorno del 25 aprile, tra il 25 e il 26 aprile. Allora, andiamo per ordine e vediamo un po' di cosa stiamo parlando. Non è una cosa fantasiosa, ci sono tantissime prove storiche, ci sono tantissime testimonianze, non solo diciamo, del popolo che uno potrebbe poi essere portato a credere un po' di meno, ma testimonianze perfino di soldati, dei comandanti militari di Colonna stessi, ma poi ovviamente diciamo, del clero del luogo, di notai, che hanno in qualche modo, oltre a tutta una serie di eventi che hanno testimoniato quanto accaduto. Abbiamo parlato di l'arrivo della Madonna del Buon Consiglio. Che vuol dire arrivo? Diciamo così. In effetti si tratta proprio di un arrivo, nel senso che l'immagine che si venera ancora oggi a Genazzano, nel santuario appunto dedicato alla Madonna del Buon Consiglio, tenuto da secoli dagli agostiniani, viene da un altro paese, viene precisamente dall'Albania, dalla città di Scutari. Non è un caso che oggi chi va al santuario trova anche lì, proprio nella cappella dove è custodita la Sacra Immagine, trova anche proprio l'immagine di Madre Teresa di Calcutta che ha pregato lì, chiedendo in qualche maniera alla Madonna di tornare a Scutari, a casa. Voi sapete che Madre Teresa era albanese. Quindi c'è tutta una storia ben precisa dietro che adesso andiamo a raccontare, ma che al di là degli eventi miracolosi deve essere per forza di cose inquadrata nell'ambito storico del tempo, perché le due cose sono assolutamente, assolutamente intrecciate. E qual è l'ambito storico del tempo? Stiamo parlando dell'arrivo della Madonna Genazzano il 25-26 aprile del 1467, quindi siamo a metà, poco più della metà del XV secolo, e sono gli anni terribili, più terribili in assoluto, dell'attacco dei turchi ottomani, degli islamici ottomani alla cristianità. Non scordiamoci che solamente 13 anni prima, 14 anni prima, era caduta Costantinopoli. E quindi era finito l'impero romano d'Oriente, ormai ridotto a una piccola enclave di terra, ma era sempre, anche se ridotto a Costantinopoli e basta, era sempre l'impero romano d'Oriente. Ma non è che è caduta solamente Costantinopoli, cioè, beh, è caduta una città per quanto importante, per quanto simbolica. No, i turchi avevano invaso i Balcani, avevano preso la Grecia, avevano già preso una gran parte dei Balcani, erano andati anche nel nord dell'Albania, erano arrivati in quelli che oggi possiamo chiamare Serbia e Croazia, addirittura minacciavano l'Ungheria. Sono i decenni della eroica guerra di Hunyadi, Jan Hunyadi o Hunyadi, che dir si voglia, voivoda di Transilvania, che combatté, è il padre del re, del futuro re d'Ungheria, Mattia Corvino, che combatté per decenni contro i turchi per poter resistere. Sono anche i decenni, se vogliamo dirla tutta, del famoso Vlad III Dracul, quello che poi è passato nella mitologia di Dracula, un principe rumeno che anch'egli combatteva contro i turchi, diciamo così, in questo periodo. Quindi è una situazione generale. Non scordiamoci che pochi anni dopo, nel 1480, avverrà il tentativo di invasione del meridione con l'attacco a Otranto, con i martiri di Otranto, 800 persone che hanno fatto una fine orribile, orribile, per mano dei turchi. Quindi era proprio il cuore di questo immenso attacco portato avanti soprattutto da Maometto II, quello che può essere considerato il sultano più, anche se diciamo, non c'era ancora il titolo sultanale, era ancora un califfo, ma comunque diciamo, il sultano, voglio dire, scusate, non era ancora califfo, ma era ancora solo sultano, più terribile, più conquistatore e anche legislatore in un certo senso del mondo ottomano. Ed è in questo contesto, quindi, di terrore, di paura per l'invasione turca ottomana che si svolgono questi eventi. Le prime notizie di questa immagine che abbiamo visto prima in sovrimpressione, le prime notizie di questa immagine si hanno, diciamo così, intorno al 1200-1300. La tradizione, dice che l'immagine sia acherotipa, cioè vale a dire, non fatta da mano d'uomo, quindi in qualche modo divina. In qualche maniera una delle cose che più meravigliano di questa immagine è il fatto che, pur essendo fatta su un semplice sostrato, non so come definirlo, ligneo, ebbene i colori sono sempre rimasti perfettamente intatti, li vedete in questa bella foto. Ancora oggi, qualsiasi immagine, no? Qualsiasi affresco si va a rovinare, deve essere restaurato, anche quando vengono fatti in ambienti che sono portati, diciamo così, a conservare l'immagine, per quanto possano conservare, prima o poi l'immagine si sbiadisce, va a scomparire e bisogna restaurarla, no? Come avviene in tutte le chiese sostanzialmente antiche. Ebbene, invece questa immagine è intoccata da secoli e soprattutto non ha mai perso l'intensità del colore, anzi, proprio sul colore, sui colori, tra poco, diciamo prima della fine di questo incontro, vedremo qualcosa di molto importante. E c'era un culto molto sentito a Scutari, appunto, diciamo così, da parte degli albanesi. E quando poi l'Albania era sotto rischio di cadere sotto i turchi, perché i turchi insomma stavano pressando sull'Albania e facevano incursioni continue, a quel punto ovviamente la gente ancora di più si arroccava intorno a Maria Santissima per cercare aiuto, protezione, per cui la Madonna di Scutari era diventata un po' il simbolo stesso degli albanesi, soprattutto in quel contesto storico. Ora, cosa accade in quel contesto storico? Accade che in una di queste razzie dei turchi, praticamente, vengono rapiti tre ragazzi, figli di un grande feudatario, un importante feudatario albanese, i figli di Giovanni Castriota. Questi tre ragazzi vengono presi dai turchi e vengono portati appunto, diciamo così, dal sultano. Era il tragico Devşirme. Il Devşirme era praticamente un rapimento usuale che avveniva ogni 2 anni da parte dei turchi dei migliori giovani, migliori adolescenti, quelli più col fisico più prestante, perché poi li prendevano, l'hanno fatto per secoli nei Balcani, li prendevano, li portavano via, li facevano diventare, li convertivano a forza all'Islam, li facevano diventare guerrieri, giannizzeri, che diventavano i più feroci nemici della cristianità, perché è sempre anche un fatto psicologico, il rinnegato è sempre il peggior nemico. E niente, quindi praticamente accadono penso i tre fratelli, questi tre figli di Giovanni Castriota. Di questi tre figli, due li lasciano morire, li fanno morire e tengono solamente Giorgio Castriota, che praticamente è quello che è più prestante, più forte, che entra anche nelle grazie del sultano e addirittura entra nelle grazie del sultano e addirittura diventa un suo favorito, diciamo così, lo mette a capo dei giannizzeri, lo mette a capo delle truppe armate, lo fa comandare e quindi potete immaginare anche in qualche maniera il successo personale, la ricchezza in un mondo poi sensuale come quello ottomano, insomma si può capire facilmente quante tentazioni umane poteva avere il giovane Giorgio Castriota. Era quasi una sorta, faccio adesso un paragone un po' esagerato, ma per far capire il concetto, quasi una sorta di Mosè, Mosè prima di diventare Mosè naturalmente, che lo sapete, no? Viene lasciato dal faraone, cresce col faraone e così via, e diventa il prediletto del faraone, poi dopo accade quello che accade nella sua storia e nella sua vita. Qui, cioè, adesso mutatis, ma insomma per far capire, lo stesso Giorgio effettivamente diventa un prediletto del sultano. Però Giorgio non dimentica mai le sue radici cristiane, la sua devozione a Maria, e in una di queste spedizioni che il sultano lo mandò a fare proprio in Albania, lui coraggiosamente, diciamo così, si dichiarò ai suoi soldati che era sempre rimasto cristiano, cattolico, e che voleva combattere per la libertà degli albanesi. I soldati lo seguirono in gran parte, così lui passò, era il 1443, passò, scappò in pratica dai turchi, passò in Albania. Riprese, si fece riconoscere da tutti i signori locali come il figlio di Giovanni Castriota, riprese i suoi possedimenti, convinse gli altri a seguirlo, altri in qualche modo forse li costrinse pure probabilmente, ma alla fine si mise a capo del suo popolo e inizia una guerra venticinquennale per la resistenza dell'Albania e subito consacra questa sua guerra alla Madonna di Scutari. Questa guerra andrà avanti appunto dal 1443-44 fino all'anno della sua morte, che corrisponde proprio all'anno in cui la Sacra Immagine abbandona l'Albania. Adesso vediamo come. Quindi dal 43 al 67, sono un quarto di secolo praticamente, in cui la Madonna diventa, Scutari con il suo santuario diventa il centro vitale e pulsante dell'Albania cristiana che resisteva ai turchi, e Giorgio Castriota diventa praticamente il capo di tutta questa resistenza. Lui stesso l'avevano chiamato Skanderbeg da un termine greco che voleva dire Alessandro, Alessandro il Grande, perché lo paragonavano per le sue conquiste ad Alessandro Magno. E quindi Giorgio Castriota Skanderbeg, lui rimarrà con questo titolo, ma questa volta per tutti gli ultimi 25 anni della sua vita, anziché combattere per i turchi, combatte per i cristiani, torna a casa sua e fa il grande passo che lo farà diventare uno dei più grandi eroi di tutti i tempi in assoluto, di tutta la cristianità, come è stato riconosciuto da tanti papi, da vari papi e anche, diciamo così, da tutto il mondo contemporaneo del tempo. Oltre che dalla storiografia. A questo punto, col passare dei decenni, però, la situazione diventa sempre più dura, sempre più difficile. I turchi avanzano sempre di più perché poi, appunto, come ho detto prima, nel 1453 cade Costantinopoli. È tutto un mondo che crolla. Ormai l'Albania è, diciamo così, è circondata. È vero che c'era Hunyadi che resisteva in Transilvania, in Ungheria. Skanderbeg e Hunyadi diventano i due paladini, i due eroi dei Balcani, e cercheranno anche il contatto per aiutarsi, ma per una serie di disguidi, di sfortunate casualità, ovvia, di tradimenti, non riuscirono mai veramente a unirsi, a unire le forze, che forse insieme avrebbero potuto veramente distruggere i turchi. Ma non è mai capitato. Hunyadi resisteva in Ungheria e Skanderbeg resisteva in Albania. E praticamente, con il passare del tempo, lui continua a riportare vittorie, qualche sconfitta, ma in ogni caso i turchi per 25 anni, nonostante che avessero ormai lo strapotere nei Balcani e che fossero al massimo della gloria del loro impero, nonostante ci fosse Maometto II è appunto sultano dal 1451 al 1481, sono proprio questi gli anni, nonostante tutto questo, praticamente i turchi non riescono ad entrare in Albania. vengono sempre respinti, diventa un'esistenza, una vera e propria epopea, in qualche maniera. Verso la fine della vita, però, nel 1467, anzi, allora, ancora prima, negli anni precedenti, siccome c'erano stati una serie di papi crociati, nel vero senso della parola, soprattutto dopo la caduta di Costantinopoli, e in particolare Callisto III Borgia, da non confondere con Alessandro VI Borgia, che è suo nipote e che verrà dopo, Callisto III Borgia, e poi il famoso Pio II Piccolomini, il quale tenta di organizzare una vera e propria crociata generale per liberare i Balcani e Costantinopoli dai turchi, ma fallisce. L'unico che lo segue, lui darà appuntamento ad Ancona a tutti i principi europei per imbarcarsi e andare a liberare la Grecia e cacciare i turchi, ma non si presenta assolutamente nessuno. Venezia non manda le navi, dopo averle promesse, come al solito, e praticamente l'unico pronto a rispondere era proprio Skanderbeg, che però aspettava in Albania, ma non insomma i cristiani proprio per marciare insieme, ma i crociati non ci sono stati perché non c'erano crociati, a parte il Papa che in qualche modo ne morì di dolore. Skanderbeg stesso fu definito appunto dai papi atleta di Cristo, ebbe il titolo di atleta di Cristo, difensore della fede, e in qualche modo anche era pronto per lui anche la corona reale, sarebbe diventato re d'Albania, in poche parole, per quanto infeudato al re di Napoli, ma comunque sarebbe diventato re d'Albania. Lui venne anche in Italia a chiedere aiuti, ma nessuno si mosse. A quel punto capì di essere, dopo la morte di Pio II, capì di essere abbandonato al suo destino e combatté fino alla fine, finché poteva. Poi nel 1467 venne colto da febbri fortissime. Nonostante questo, siccome erano arrivati un'altra volta i turchi, lui riuscì a trovare le forze per mettersi a cavallo. Solamente a vederlo i turchi scappavano, però poi, nello stesso giorno in quella battaglia, cadde combattendo. La sua vita, così finì la sua vita gloriosa. Prima di questa battaglia si recò un'ultima volta a Scutari, appunto, a salutare la Madonna del Buon Consiglio. Ho fatto questa premessa perché adesso iniziano appunto gli eventi che praticamente di cui adesso parliamo. Morto Castriota, Skanderbeg, tutti si rendono conto che è finita. Vi sono dei tentativi di resistenza, ma ormai i turchi sono incontenibili e iniziano delle scorrerie che mettono a repentaglio l'esistenza stessa del santuario. A quel punto non sanno più cosa fare, diciamo, gli albanesi, si uniscono in preghiera, quando accade che all'improvviso, appunto, nella notte del 25 aprile del 1467, si vede una luce nel santuario, cosa che poi era accaduta già altre volte e accadrà anche in futuro, questa della luce della notte, e l'immagine, come racconta la tradizione, prende il volo e viene seguita da due uomini di Skanderbeg, Georgio ed Esclavis, i quali praticamente seguono l'immagine. Addirittura secondo la tradizione camminando sul mare Adriatico, perché l'immagine andava chiaramente verso Occidente, verso l'Italia. Anche all'interno della chiesa di Genazzano c'è un grande affresco dove si vedono proprio i due che camminano sulle acque dell'Adriatico, seguendo l'immagine della Vergine. Arrivati in Italia, loro a un certo punto perdono l'immagine della Vergine, è un po' quasi come l'immagine, vi ricordate, prima di ritrovarla, perdono l'immagine della Vergine, sono disperati, vanno ovunque, vanno a Roma a cercarla, perché viene loro detto che era accaduto uno strano evento, un miracolo, in un paesino a sud di Roma, dove era comparsa una Madonna, che loro capiscono perfettamente e si dirigono verso questo paesino che chiaramente è Genazzano. Cosa accade esattamente a questo punto a Genazzano? Genazzano, come abbiamo detto, era un feudo, diciamo così, dei Colonna. Vi era una chiesa diciamo così, sarebbe sempre la chiesa attuale, che però è stata completamente ristrutturata, che alla quale era molto, diciamo, in decadenza, in rovina, anche un po' pericolante. Si cercavano i soldi per poterla ristrutturare, e c'era soprattutto una donna, una terziaria agostiniana, la Beata Petruccia, che praticamente si dava da fare per mantenere questa chiesa, che, per raccogliere i soldi, dedicava la sua vita a tenere in vita questa chiesa. E lei diceva sempre a tutti quanti: prima della mia morte la chiesa sarà ricostruita nuova. E la gente un po' gli credeva, un po' la prendevano in giro, vabbè, ma comunque, sai, come vanno sempre queste cose. All'improvviso, improvvisamente, 25 aprile 1467, si sentono dei canti celesti. Tutte le persone del paese, i contadini, ma anche, come dicevo prima, i soldati della fortezza, del castello, c'è un castello importante lì a Genazzano, escono per capire di cosa si trattava, e trovano su di un muro, trovano praticamente, appunto, dopo una luce che poi va a spegnersi, l'immagine della Madonna, a che potete immaginare, ovviamente. Tutti gridano al miracolo, un'immagine arrivata lì improvvisamente, senza preavviso, in un certo senso, senza sapere come, perché, ah, sto sbagliando, un preavviso c'è stato, perché durante la notte una campana si era messa a suonare da sola. Tutti erano accorsi durante la notte: che succede? Che succede? Non suona la campana, o perché c'è un incendio, o ci sono i nemici, non si sa perché, ma non c'era niente, niente di tutto questo. Questa campana suonava da sola, e questa campana ancora oggi è conservata, diciamo così, alle spalle della chiesa, della cappella della Vergine, e dell'altare maggiore, adesso andando verso il museo, è conservata la campana che suonò da sola. Si può anche toccare questa campana. E quindi insinuò un meccanismo per cui la gente si chiedeva che cosa stava accadendo. Comparve l'immagine, e quello che colpì tutti quanti è che l'immagine era praticamente, come dire, sospesa nell'aria. Ora, questa faccenda dell'immagine sospesa nell'aria non è come dire, un aspetto secondario della questione. Ci sono tante testimonianze nel corso dei secoli del fatto che l'immagine è sospesa nell'aria, ancora oggi, in teoria. Diciamo, ma allora basta andare lì, la vediamo. No. Perché tutto intorno a questa piccola tavoletta dove è conservata l'immagine, cioè l'immagine, dove è riprodotta l'immagine, praticamente, hanno fatto un altare dorato che non permette, diciamo, di vedere, e neanche di toccare, perché è piuttosto distante, e non ci si può, c'è l'altare, per cui non ci si può praticare il tavolo, diciamo così, non ci si può avvicinare, ma poi c'è anche una vetrina che è chiusa, e quindi è impossibile to toccarla. E secondo testimonianze anche recenti, anche del secolo scorso, qualcuno che in qualche maniera, per una determinata occasione, ha avuto modo di toccare l'immagine, ha sentito che l'immagine va dietro. E non c'è un muro dietro, tipo un quadro attaccato al muro, no, l'immagine arretra. E questo è già un secondo aspetto, già un secondo aspetto miracoloso di questa sacra immagine, perché abbiamo detto già il primo, è quello del mantenimento assoluto dei colori, senza mai un restauro, senza mai. Poi prima era quasi all'aperto, quindi voglio dire, sarebbe stato normalissimo in qualche modo doverla ritoccare. Mai. I colori sono perfettamente mantenuti. E questo è il primo punto, il primo miracolo. Il secondo miracolo è questo, appunto, anche i colori si vedono, quindi quello è certissimo. Qui è una tradizione che però è stata confermata, ripeto, da tanti testimoni del tempo, anche testimoni importanti, persone, come dire, i maggiorenti della città, sacerdoti, mandati anche proprio da Roma per capire di cosa stava accadendo, di cosa si trattava, che hanno testimoniato questa cosa, e anche di recente è stata testimoniata. E anche se, ripeto, l'immagine oggi nessuno la può toccare, perché si può vedere, ma nessuno la può toccare. Appunto, c'è questa immagine, e inizia così il culto della Madonna del Buon Consiglio, che praticamente diventa un po', si espande un po' in tutta Italia e poi anche in tutta Europa. Immagini simili a quella della Madonna del Buon Consiglio si trovano moltissimo, ad esempio, nelle Alpi, sia nelle Alpi, direi che nelle Alpi del Tirolo e della Baviera, ancora più che in Italia. Non è, sono, lo si riconosce subito, non è identica, proprio identica, ma è in qualche maniera simile, in modo che si capisce che è la Madonna del Buon Consiglio, anche perché questo abbraccio tenerissimo tra la madre e il divin figlio, questo toccarsi con le guance, questi sguardi di entrambi persi nel futuro e nel passato, se voi fate caso, vedete l'immagine, sono occhi che esprimono, occhi che hanno anche un che d'orientale, volendo, specie quelli di Gesù bambino, ma volendo anche quelli della Madonna, ma che esprimono in qualche maniera una visione profonda. La Madonna è chiaramente sede della sapienza, guardandola negli occhi lo si vede perfettamente che la Madonna vede la sapienza, vede in qualche maniera nella sua sovrana calma e serenità, però denota anche un piccolo, piccolo passaggio così, di sofferenza per quello che è il peccato, per quello che è il dolore del mondo. Gesù invece è proprio ieratico, questo bambino che vedete anche lì nel viso, gli occhi esprimono veramente la visione della storia ieri, oggi e domani. E quindi già la sua missione di salvatore dell'umanità, di quello che avrebbe dovuto passare e soffrire, come tutti quanti sappiamo, ma anche non solo la sua passione e morte, ma anche in qualche modo il quadro stesso intero della storia, che in qualche maniera si esprimono in questi occhi. E questa immagine, quindi, ripeto, è anche il culto abbastanza diffuso anche diciamo, nelle zone germaniche, del Tirolo, della Baviera, anche in altre parti della Germania, non proprio uguale, ma molto simile. In pratica diventa appunto un punto di riferimento fondamentale per il culto della Chiesa, che fa tutte le indagini che deve fare e proclama vero il miracolo, appunto tale da scrivere un proprio della messa, diciamo così, per la Madonna del Buon Consiglio. Quindi è un culto assolutamente, ecco, bravissime le nostre suore che ci aiutano, vedete che è simile ma non è uguale, insomma, no? In qualche modo. E praticamente si arriva proprio ad avere un vero e proprio culto, diciamo così, della Chiesa, proprio perché il miracolo è indiscutibile. I due famosi albanesi, diciamo, amici, fraterni dello Skanderberg, arriva a Genazzano e lì si sposeranno, quindi avranno una discendenza. La discendenza di De Sclavis finisce nel 700, mentre quella di Giorgio esiste ancora. Così come in Italia ci sono anche i discendenti di Skanderberg stessi, in Calabria, li ho anche conosciuti, di Skanderberg, esistono. Non so fino a che punto sono consapevoli della grandezza del loro antenato, ma esistono. E praticamente quindi esiste, diciamo così, questo grande culto. Che cosa vuol dire la Madonna del Buon Consiglio? La Madonna del Buon Consiglio è una virtù fondamentale, è una virtù fondamentale del nostro essere cristiani. Chi di noi non ha bisogno di consiglio nelle cose quotidiane della vita? Chi di noi non ha bisogno? Chi di noi sa tutto? Come tutti quanti diciamo abitualmente, diciamo appunto, chi è senza peccato scaglia la prima pietra e nessuno la scaglia perché siamo quello che siamo. Così ugualmente vale chi di noi sa tutto, che non ha bisogno di consiglio. Solo Dio non ha consiglieri, come dice la Bibbia, no? Chi può mai averti consigliato, c'è scritto nella Bibbia? Nessuno. Ma invece ogni essere umano ha bisogno del consiglio. Consiglio sotto varie forme, dalla parte più, come dire, quasi più bassa, ma comunque fondamentale per la vita, cioè cosa devo fare, mi trovo in questa situazione, cosa è bene che io faccia, Quali decisioni devo prendere per me, per la mia famiglia, per il bene delle persone, per fare giustizia, per salvarci, salvarmi, quello che è. Insomma, no? Immaginate voi la situazione nostra attuale, se non avremo bisogno di consiglio. Lo abbiamo come bisogno di consiglio? Abbiamo bisogno di grandi consigli per capire anche quello che accade, evidentemente. Ma c'è anche una forma di consiglio superiore, evidentemente, non scordiamoci che il buon consiglio è uno dei sette doni dello Spirito Santo, non per niente. È uno dei sette doni dello Spirito Santo ed è quindi un consiglio non solo materiale che è pur fondamentale per vivere la vita, ma il consiglio proprio della santificazione personale, il consiglio che ci aiuta a capire nel profondo le situazioni, non solo a capire che dobbiamo fare e non dobbiamo fare, ma il consiglio che ci aiuta a capire nel profondo le situazioni, che ci guida nella vita spirituale. Il consiglio che in qualche modo ci fa diventare santi o che addirittura in determinati casi ci apre, diciamo così, la via anche a capire il prossimo, ad avere quell'intuito interiore verso le persone per cui si capiscono se una persona, com'è una persona, no? Non che si legga nel pensiero, questo non è impossibile, o so che si abbia doni. Chissà quali doni che chiaramente la gente comune come noi non ha, ma il consiglio aiuta ad avere quel sesto senso, quell'intuito che evidentemente ci fanno capire come sono le persone. Magari a volte sbagliamo, perché comunque siamo imperfetti anche noi, nel nostro giudizio subentrano anche fattori personali, magari antipatie, simpatie, rivalse, ripicche, gelosie, o magari al contrario, simpatie per interesse, e così via, magari perfino estetiche a volte, che chiaramente sono tutti fattori che non possono, come dire, che pregiudicano il buon consiglio. Ma proprio per questo motivo è importante pregare la Vergine del Buon Consiglio sempre per poter in qualche modo essere illuminati. È uno dei sette doni dello Spirito Santo. Io personalmente, essendo di Roma, anche se oggi non vivo più a Roma, ma sono di Roma, sono sempre andato alla Madonna del Buon Consiglio e poi alla Madonna del Divino Amore che sta verso Roma Sud, verso l'Ardeatina, che non è vicino ma non è neanche lontanissimo. Da Genazzano è la parte sud di Roma, l'Arderina sta più verso il mare, Genazzano sta più verso le montagne, l'interno, ma bene o male stanno nella stessa direzione, quindi è facile fare il giro, si passa per Artena, Velletri e si arriva, diciamo così, appunto al Sottario del Divino Amore. E praticamente perché il Divino Amore, la Madonna del Divino Amore è la Madonna dello Spirito Santo. La distributrice diciamo così, dei sette doni dello Spirito Santo, tra cui il buon consiglio. Quindi c'è evidentemente un collegamento. Ma tornando a noi, appunto, alla Vergine del Buon Consiglio, il culto diventa in qualche maniera universale e rimane legato appunto anche agli eventi, in qualche modo, storici. Che l'hanno caratterizzata. C'è poco da fare. Il culto, cioè la Madonna del Buon Consiglio è indissolubilmente legata a tutto il mondo, a tutta la guerra di resistenza e di libertà dei cristiani, dell'Italia cattolica, ma anche della cristianità, contro il mondo ottomano. Perché questo è il contesto in cui appunto essa è diventata famosa, in cui la Madonna stessa ha operato un miracolo, Dio ha operato un miracolo di portare l'immagine, diciamo così, in Italia in maniera miracolosa. La Madonna è sfuggita dall'Islam che l'avrebbe senz'altro distrutto quella chiesa e l'avrebbe profanata. C'è da dire che invece questo poi, quando l'Albania poi cade sotto i turchi, dopo la morte di Skanderbeg e la partenza del quadro della Madonna, dell'immagine della Madonna, l'Albania cade sotto i turchi, Scutari cade e vi rimarrà per secoli, ma attenzione, stranamente, mentre tutte le altre chiese dell'Albania vengono trasformate in moschee, la chiesa di Scutari invece rimane chiesa. Pare solamente due chiese d'Albania, quella di Scutari appunto e quella dedicata a Santa Maria Maddalena, siano rimaste chiese. Tutte le altre sono state trasformate in moschee e addirittura si è raccontato nel corso dei secoli che spesso, ormai la Madonna non c'era più, eppure spesso durante la notte si vedevano delle luci. e i contadini albanesi, oppure con i contadini, ma anche gli albanesi, ormai, insomma, chiunque, è continuata queste persone continuate, questi pellegrinaggi a scuotere il santuario, e ancora oggi, bene o male, rappresenta, ha passato anche del cinquantennio, comunque quarantennio comunista terribile, non scordiamoci, quello dell'Albania, e ancora oggi rappresenta un punto, un centro di spiritualità fondamentale. Ma la storia poi in quanto a Genazzano ancora non finisce proprio del tutto qui, perché c'è un altro miracolo da raccontare, che è questo. Qualche decennio dopo, inizio 500, praticamente un giorno, ormai il santuario era stato ricostruito, il santuario verrà ricostruito nuovo proprio grazie al miracolo. Chiaramente, come sempre accade, verranno tantissimi pellegrini da tutta Italia, porteranno soldi, lasceranno offerte, quindi si sono trovati soldi per ricostruire la chiesa. E venne inaugurata proprio l'anno prima della morte della Beata Petruccia, che quindi lei, quello che aveva detto per tutta la vita, prima della mia morte la chiesa sarà ricostruita nuova, è avvenuto. Infatti la Beata Petruccia è beata, è stata riconosciuta dalla chiesa comunque come beata, proprio non solo per la santità della sua vita, per la devozione alla Madonna, ma perché aveva sempre fatto per decenni questa promessa che sembrava irrealizzabile, da cui veniva anche derisa, e invece poi si è appunto realizzata. Lei morirà proprio l'anno dopo la consacrazione della nuova chiesa. E praticamente, quindi Genazzano era diventato un posto un pochino più frequentato, un po' più importante, se così si può dire, e un giorno c'erano dei soldati lì, che sono dei spagnoli, che praticamente stavano così, in una locanda, diciamo così, lì giocando a dadi, scommettendo, bevendo, sapete come la soldataglia, insomma, le classiche cose della soldataglia. Ebbene, a un certo punto uno di questi soldati praticamente inizia a perdere, preso dal demone del gioco, vuole continuare a giocare, gli altri dicono smettila, basta, lascia perdere, non è giornata per te, lui invece vuole assolutamente rifarsi, gioca sempre di più finché alla fine perde tutto. Allora, anche un po' inebriato dai fumi dell'alcol, praticamente, sotto un attacco di ira atroce, esce, si corre verso la chiesa e non va verso l'altare della Madonna del Buon Consiglio, che guardando l'altare centrale sta a sinistra, va sulla destra dell'altare centrale, dove c'è praticamente un affresco antico di Gesù crocifisso, e con la sua spada inizia a sputare bestemmie orribili contro Dio, contro Gesù, e a colpire con la spada, a colpire appunto Gesù, che cioè Gesù nel senso che diciamo così l'affresco. Ora, che cosa accade però? Accade che nel momento in cui fa questo, accadono due fatti incredibili. Uno, la spada si attorciglia su se stessa. Cioè la spada da dritta praticamente fa questo, aspirare, così. Anche lui tenta di raddrizzarla perché voleva colpire ancora, ma non ci riesce. E a quel punto, mentre in qualche modo l'ira lo prende sempre più, proprio nei punti dove lui aveva colpito, esce il preziosissimo sangue, che ancora oggi si vede perfettamente sul muro, le macchie di sangue di Gesù. Anche lui terrorizzato fa per scappare dalla chiesa, terrorizzato, non chiede perdono, è solamente terrorizzato, ma mentre esce, i soldati che erano andati con lui e avevano visto, sentito le sue orribili bestemmie, ha visto il miracolo, lo hanno ammazzato. E al di là della tragica fine di cui speriamo che nell'ultimo istante della vita abbia chiesto perdono, comunque fatto sta che questo soldato ha fatto questa fine tremenda, però anche lì si è gridato al secondo grande miracolo. E ancora oggi chi va lì non si scordi, cioè certamente renda omaggio innanzitutto ovviamente a Don Buon Consiglio, però poi dopo, passando dall'altra parte dell'altare centrale, dietro poi c'è anche il museo da andare a vedere, cose molto interessanti, la campana del miracolo, ma guardi anche le immagini di Gesù dove si vedono perfettamente le macchie del preziosissimo sangue ed è conservata la spada molto arrugginita oggi che fa così a spirale, quindi anche quasi sì, appunto, un po' ridicola quasi in qualche modo, di questo soldato, che è stato, di quest'altro miracolo che appunto che è avvenuto. C'è poi il terzo punto che io avevo detto che riguarda l'immagine. della Madonna del Buon Consiglio. Qui è un discorso un po' più delicato, perché io stesso ho visto tantissime volte con i miei occhi quello che vi sto per dire. Però, siccome mi era stato detto, guarda che se tu vai lì ti accorgerai di questo, c'è sempre quel dubbio, dice, ma forse sono io che mi suggestiono. E così ho chiesto, qualche volta che sono andato, un numero incalcolabile di volte a Genazzano, ultimamente un po' meno, perché da quando vivo in Umbria mi è più difficile, ma insomma, da sono 30 anni, la prima volta ero nel 93 se non sbaglio, quindi sono 30 anni che vado lì, e quando ero a Roma ci andavo spesso. Insomma, tante volte ho visto quello che adesso vi sto per dire, ma molte volte sono andato con altre persone, e allora dopo che stavo un po' lì a pregare, io chiedevo. E qualcuno diceva no, assolutamente. Qualcun altro diceva sì. Ma il problema è che io stesso ho quasi sempre visto, non sempre, a volte no, ma la maggior parte delle volte sì. Cioè, che cosa? Questa è una cosa risaputa da secoli, che chi guarda l'immagine stando lì, quindi non si può riprodurre in un quadro, che adesso di suo recentemente si possono far vedere, anche io qui ho questa immaginetta sulla mia scrivania, sempre presente accanto a me, ma non è su nessuna immagine riprodotta, bisogna andare a Genazzano e naturalmente vedere l'immagine. Chi prega e chiede una grazia, o comunque prega, quello che è, dopo un po' le guance, proprio le guance della Vergine, del Buon Consiglio e di Gesù cambiano colore. Diventano più rosse, più rosee, poi dopo ritornano pallide. È qualcosa di molto, vedete anche qui dall'immagine, ripeto, questa è una fotografia, quindi è chiaro che non vi aspettate nulla. Ma se voi ci fate caso, la Vergine Santissima sulla sua guancia destra ha una sorta di colorito rosa e anche Gesù, bene o male, nelle due guanciotte, e anche sotto ha una sorta di rosa. Beh, quel rosa che voi vedete lì, se uno comincia a pregare intensamente, può ricevere la grazia di vederlo divenire più intenso. Queste sono cose personali, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, c'è chi dice, dice che non accade, c'è chi dice sì, in effetti pure a me mi è sembrato, ma sono cose di suggestione. Alcuni parlano di effetto ottico. Altri parlano, altri ci credono, ognuno può dire quello che vuole, però siccome a me succede, sarà effetto ottico, sarà suggestione, sarà non so che cosa, a me accade, ad altri non accade, altri, ecco, è la libertà assoluta, diciamo, di ogni fedele di credere o meno a questa cosa. E certamente questa immagine, una cosa che si può dire è che questa immagine rappresenta in qualche modo un che di particolare proprio non solo nell'espressione di entrambi, della Madonna e di Gesù Bambino, nei loro occhi, non solo nella conservazione veramente inspiegabile, inspiegabile, con quale materiale è stata fatta, che vernice hanno usato, cosa hanno usato per rimanere in identica, identica nel corso dei secoli, senza mai un ritocco. Ma anche proprio in questo insieme di colori è un'immagine unica, è un'immagine unica. Io non conosco nessun'altra immagine al mondo che possa avere e fare questo effetto. C'è poco da fare. Andate a Genazzano, vedete, verificate, poi ognuno ne porterà l'esperienza che crede. Evidentemente, nella peggiore di tutte le ipotesi, ha fatto un pellegrinaggio, ha pregato e quindi ha fatto una cosa molto buona. Se poi qualcuno riceve qualche grazia speciale, io non ci troverei nulla di strano. Ecco, questo è in qualche modo quello che volevo dire. E vedo che manca ancora un quarto d'ora. Forse, se non ci sono domande, posso così continuare un po' il discorso, discorso storico, perché io sono uno storico, questo faccio praticamente nella mia vita, per inquadrare meglio, anche al di là di Genazzano, del fatto della Vergine, per inquadrare meglio, insomma, in qualche modo, il contesto storico del tempo. Io personalmente ho scritto anche un libro, lo vedete qua alle mie spalle, quello Celestino, su tutta la storia, ormai l'ho scritto dal 15, 16, 17, quindi tante cose neanche me ne ricordo più perché la testa è quello che è. Ma è stato un grande affresco di tutta la storia della guerra ottomana contro la cristianità. Nella mia vita professionale io ho trattato ambiti particolari, soprattutto quello delle insorgenze controrivoluzionarie contro i giacobini, quello del risorgimento, dell'evoluzione italiana. Oggi è una giornata che, anche se viene dopo il risorgimento, che siamo nel 45, però è figlia del risorgimento in tutti i sensi, ma non è questo l'argomento della giornata di oggi, qui avrei da parlare per ore volendo. Però un altro aspetto che poi ho trattato è stato il Medioevo, ma in particolare poi anche la questione del perdurare dello spirito di crociata della cristianità dopo il Medioevo, perché da quando noi andiamo a scuola da sempre, prima ci parlano male delle crociate, sempre, no? La stessa parola crociata ha un'accezione negativa, come se non venisse da croce. Nessuno ci pensa mai, non dico gli atei, i laici, i laicisti, chi non ne importa niente, no, io parlo dei cattolici, sono i primi, oh, la crociata, oh, non facciamo crociate, e non pensano che la parola viene appunto da crucisegnati, cioè segnati della croce, la croce, di nostro Signore Gesù Cristo. Ma al di là di questo, quel poco che ci dicono è male, è in maniera menzognera, cioè fanno risalire alle crociate del 1100, del 1200. In realtà lo spirito di crociata è durato dal 300 fino al 700 ed è durato soprattutto per un motivo, perché a un certo punto, a metà 300, secondo metà del 300, sono arrivati i turchi, che hanno costretto una società cristiana ormai già da fine Medioevo, nella quale iniziava l'umanesimo, poi il Rinascimento, nella quale non si era perso lo spirito combattivo dei secoli precedenti, del Medioevo quello vero e proprio, anche una certa ingenuità della fede che c'era, ingenuità del senso buono che c'era, purezza, ecco, una certa purezza della fede si era persa, ed era già una società molto più ricca, benestante, gaudente, alla ricerca di prurito di novità, l'umanesimo, il Rinascimento, appunto, dove quindi a tutto pensavano fuorché a fare la guerra ai turchi, non gli importava, ai musulmani voglio dire, non gli importava niente. Però cosa accade? Accade che i problemi nella vita arrivano, è come oggi, no? Quelli che vogliono ancora oggi, parlo proprio di adesso, quelli che ancora vogliono divertirsi, godersi la vita, fare carriera, pensare alle sciocchezze della propria esistenza, ai propri piaceri, e basta, e basta. E questi sono tutti condannati a morte, perché la società che stiamo vivendo oggi c'è, i problemi ci sono, arrivano, non possiamo farci nulla. Non è che se non ci penso non c'è, la realtà c'è, sia che ci pensi, sia che non ci pensi. E così accade allora, arrivarono i turchi, e i turchi non erano neanche gli arabi, i turchi erano i turchi, gli stessi arabi erano terrorizzati dai turchi e li odiavano. E quindi arrivò un immenso dolore, un immenso sfracello di morte, di stragi, per secoli si riversò sull'Europa, a partire soprattutto proprio da fine 300, insomma, diciamo in modo particolare, ma nelle zone balcaniche, tipo appunto quelle che stanno sul Mar Nero, l'Albania, già da metà 300. Ma soprattutto poi da fine 300, inizio 400, c'è questo immenso attacco in massa verso la cristianità. Di questi popoli tribali desertici che venivano dall'Asia, si chiamano ottomani perché da Ottoman è il loro eponimo, e dal capo della tribù degli ottomani, diciamo, appunto di cui le prime notizie risalgono al 1299, ebbene praticamente hanno avuto questo mandato, si sono presi, non lavoro, si sono presi, sono questo mandato, si sono dati questo mandato di conquistare Costantinopoli e di conquistare Roma. Roma era la mela d'oro, infatti io il mio libro qui dietro l'ho intitolato La conquista della mela d'oro, perché il vero ultimo scopo era Roma stessa, anche se poi grazie a Dio ovviamente questo non è avvenuto. Ma Costantinopoli è caduta e non scordiamoci che per ben due volte hanno posto l'assedio a Vienna nel 1529 e nel 1000, quello più famoso ancora, quello del 1683 con padre Marco D'Aviano, Jan Sobieski e così via. Quello di solito è più noto. Ma per tutto il 400, per tutti questi decenni, sono stati decenni terribili, dove appunto gli uomini venivano uccisi a decine di migliaia, in qualsiasi città loro arrivavano, l'assediavano, poi uccidevano tutti, quasi sempre dicevano alle città arrendetevi e vi sarà salvata la vita. Le città si arrendevano e venivano tutti ammazzati, tutti, sempre, donne e bambini o uccisi o portati via come schiavi. Poi dopo, noi non abbiamo idea di quale immensa carica di dolore tremendo è stata, sono stati, si è avuto nei Balcani tra la metà del 300 e insomma, in qualche modo fino all'inizio del 500, poi dopo avendo preso quasi tutto, logicamente c'è stata più una gestione del potere e le cose si sono un po' più calmate. Ma non scordiamoci che ancora quando nel 500 vi erano delle guerre, gli eserciti turchi distruggevano e uccidevano tutti. Ancora l'ultima grande guerra, quella appunto dell'assedio di Vienna, che poi non è neanche l'ultima, comunque c'è cioè, l'ultima grande, l'assedio di Vienna, quando i 300.000 di Kara Mustafa salgono praticamente per conquistare Vienna, addirittura arrivano sotto Vienna che avevano preso con loro 40.000 schiavi, schiavi e bambini, salendo dai Balcani, e siamo a fine 600, tanto per far capire naturalmente quale carica di dolore. E allora questa gente naturalmente per forza di cose si sentiva vicino, la gente intendo dire ovviamente i cristiani, si sentivano vicini a Dio, si sentivano vicini a Dio e dovevano cercare riparo nella fede, nella speranza, perché altrimenti veramente era la disperazione. Ciò che caratterizzò gli albanesi è il fatto che loro all'interno dei Balcani erano comunque cattolici, non erano passati alla cosiddetta ortodossia. E quindi di fatto erano fedeli a Roma, ed è lì che la Madonna ha potuto operare appunto i suoi miracoli. E invece Costantinopoli cade nel 1453 ed è interessante notare che la città è un qualcosa che forse non tutti sanno. Quando Costantinopoli, voi sapete che nel 1054 vi è lo scisma, no? Costantinopoli rompe con Roma. Inizia quello che si chiama lo scisma ortodosso, per motivi teologici apparentemente futili, ma in realtà è una divisione che andava avanti da secoli. Già nell'VIII secolo d.C. ormai i rapporti con Costantinopoli e Roma erano completamente finiti. A Costantinopoli si odiava Roma, i papi ormai si erano affidati completamente ai Franchi, soprattutto poi con Carlo Magno, con la conquista, con la rinascita dell'impero carolingio, ormai Roma faceva parte di quel mondo, non aveva più nessun legame vero con il mondo bizantino. E a Bisanzio c'erano sempre eresie in continuazione, pensate alla terribile eresia iconoclasta dell'VIII secolo, dove iconoclasta voleva dire appunto che venne proibito il culto delle immagini, non bisognava avere nessuna immagine. Praticamente vennero distrutti tutti i crocifissi, tutte le icone bizantine della Madonna, dei santi, e guai a chi pregava di fronte all'immagine. In pratica era una sorta di islamizzazione e anche di giudaizzazione, se così si può dire, del culto, praticamente, perché non si poteva avere immagini. E per fortuna queste eresie andavano avanti quasi 2 secoli, e gli imperatori iconoclasti bizantini massacravano e uccidevano i cattolici che con il culto delle immagini. Alla fine, per fortuna, vinse il culto delle immagini. Ma poi è arrivato Fozio, che con tutta la sua spaccatura verso Roma, anche con la mancata accettazione del filioque nel credo, per cui lo Spirito Santo procede solamente dal Padre e non anche dal Figlio, quindi una sminuizione, una diminuzione della figura del Figlio, la seconda persona della Santissima Trinità, in qualche maniera. Quindi è chiaro che poi ormai erano due mondi separati. Nel 1054 si formalizza di fatto questa, con Michele Cerulario, si formalizza di fatto questo scisma, che attenzione, badate bene, non è solamente uno scisma diciamo così, sono uno scisma, cioè nel senso mi divido da Roma, non riconosco nel Papa il capo della mia chiesa e il capo della mia chiesa sta qua e faccio la chiesa mia. No, nella fattispecie chiaramente il patriarca, il metropolita, scusate, di Costantinopoli. No, è anche un'eresia, perché appunto c'è l'eresia sulla Trinità e anche su altri aspetti. Dopodiché, praticamente appunto il mondo orientale va un po' per conto suo, si sono fatti dei tentativi per far tornare gli orientali verso Roma, ma sono stati tutti quanti falliti. Quando poi, con la famosa Quarta Crociata, i crociati, con l'aiuto di Venezia, anziché andare a liberare Gerusalemme, occuparono Costantinopoli, anche contro il volere del Papa. Di fatto posero fine all'impero bizantino ed instaurarono l'impero latino, vale a dire un impero cattolico a Costantinopoli. Ma dopo 70 anni questo impero, 60 anni, questo impero cade e tornano un'altra volta l'antica dinastia appunto dell'impero dei bizantini e quindi si ritorna un'altra volta alla cosiddetta ortodossia. Dopodiché arrivano i turchi, a quel punto il disastro è totale, gli imperatori sanno perfettamente che non possono più salvarsi e vengono spesso a Roma a chiedere aiuto, nonostante siano scismatici ed eretici, vengono a chiedere aiuto e i papi, nonostante questo, fanno l'impossibile per poter salvare Costantinopoli, l'impossibile, ma i principi cristiani non rispondono. Addirittura l'ultimo, il padre dell'ultimo imperatore, praticamente si converte al cattolicesimo. E l'ultimo imperatore, Costantino XI, praticamente, quello che morirà sulle mura di Costantinopoli, spada alla mano, combattendo contro i turchi, era un ragazzo, muore eroicamente, muore martire. Attenzione, l'ultimo imperatore muore cattolico, perché era cattolico. E mentre invece tutta la famiglia imperiale, i suoi parenti, maledicevano l'accordo con Roma e dicevano che era stato l'accordo con Roma per cui Dio li castigava e dissero la famosa frase meglio il turbante della tiara, frase detta dal monaco Gennadio, capo degli ortodossi sfrenati e anche diciamo, dall'aristocrazia bizantina. Furono tutti quanti massacrati dai turchi e meglio il turbante della tiara, non solo massacrati anche altro. Mentre invece il monaco Gennadio, il classico traditore, venne fatto riconosciuto da Maometto II come appunto primate della Chiesa greco ortodossa. È stato premiato per il suo tradimento. Gli albanesi invece hanno combattuto veramente in nome della fede finché c'è stato Skanderbeg. Poi hanno ceduto e quando i turchi hanno detto se vi convertite manterrete tutti i vostri privilegi, le vostre ville, le vostre terre, i vostri soldi, la gran parte di loro si è convertita all'Islam. Oggi infatti l'Albania è un paese in gran parte islamico, anche se in parte ancora cattolico, ma in gran parte islamico, così come la Bosnia, altre zone specifiche, diciamo, dei Balcani, ed ecco che praticamente si sono convertiti e a quel punto è finito tutto. Ma l'epopea di Skanderberg rimane. E rimane appunto poi naturalmente sempre con noi anche il culto a Maria Santissima, la Madonna del Buon Consiglio. Ma io qui collego questa immagine, la tradizione dice che è acherotipa, nel senso che non risulta nessun autore, non ci sono fonti di nessun genere sulla origine, origine proprio parlo ai tempi di Scutari, diciamo così. E nello stesso tempo, come ho spiegato, c'è questa inspiegabilità del mantenimento dei colori da secoli e secoli, da almeno, per cui, almeno da 8 secoli, 7-8 secoli, intoccata. Quindi non è che abbiamo le prove che sia cherotima, però certamente questi elementi possono far pensare, francamente, che potrebbe anche essere, visto poi il destino miracoloso a cui questa immagine andava incontro nel corso dei secoli, in qualche maniera. Chissà che non abbia ancora finito il suo compito, probabilmente chissà quale grazie ci sta ancora preparando. Quindi sì, insomma, ecco, è chiaro, non è un dogma di fede, però no, non è, per un cattolico non è affatto errato pensare, ritenere che l'immagine possa essere la cherotipa, anche perché materialmente parlando mi si spieghi come fanno immagini di 7-8 secoli a essere intatte con quei colori, che per di più cambiano al buio, no, al buio completo, ma con poca luce, la luce delle chiese, insomma, ecco, cambiano di intensità quando le guardi. Insomma, non è proprio così facile. Ecco. Grazie, grazie a voi veramente e credo che ormai abbiamo almeno raggiunto l'ora, per cui ringrazio le suore sempre per l'ospitalità, per voi che mi avete, ci avete seguito. Concludo, permettetemelo, che per noi il 25 aprile è questo, insomma, ecco, diciamo così. Bene, grazie a tutti e che la Madonna del Buon Consiglio ci illumini, ci guidi sempre a tutti quanti. Grazie.